un risultato matematico fondamentale ottenuto da John Nash e che gli garantì prima la medaglia Field per la matematica e poi il Nobel per l'economia, consiste nella dimostrazione che tutti i giochi finiti hanno almeno un equilibrio di Nash. Cosa vuol dire gioco finito? Vuol dire un gioco con un numero finito, anche se altissimo, di giocatori, ciascuno dei quali possiede un numero finito, anche se possibilmente altissimo, di strategie pure. Sappiamo che quelle miste sono sempre di numero infinito. Nash dimostra che tutti i giochi finiti, appena caratterizzati, hanno almeno un equilibrio di Nash. Cioè c'è almeno una combinazione di strategie dei due giocatori, o per meglio dire, di tutti i giocatori, che possono essere n in numero finito, tali che quella combinazione è un equilibrio di Nash. La potenza e la generalità di questo risultato sono veramente straordinarie. Nessuno avrebbe sospettato che tutti i giochi hanno almeno un equilibrio di Nash. E se noi uniamo questo risultato matematico con un principio che sembra assolutamente plausibile, vale a dire il principio di Nash, secondo il quale la soluzione di un gioco deve essere un equilibrio di Nash, sembra che siamo a un passo dall'avere, da realizzare il sogno della teoria classica dei giochi, vale a dire di poter indicare una soluzione per tutti i giochi e per di più una soluzione che si basa su principi di razionalità pura, per questo siamo ancora nell'ambito della teoria classica dei giochi. Alcuni aspetti del teorema di Nash, il teorema secondo cui tutti i giochi finiti hanno almeno un equilibrio di Nash, alcuni aspetti di questo teorema sono davvero straordinari, nel senso che racchiudono il teorema di Nash racchiude come casi particolari e anche il suo principio di Nash racchiudono come casi particolari tutti i principi di soluzione di un gioco proposti prima di Nash. Noi facciamo solo un esempio per capirci, che è quello dei giochi che abbiamo risolto utilizzando il principio di dominanza. Vi ricorderete che diversi giochi sono stati illustrati e risolti con il principio di dominanza, per esempio il gioco della guida, per esempio il gioco della battaglia di Bismarck, del Mar di Bismarck, e altri giochi esaminati in precedenza. Se voi andate a vedere di nuovo i giochi che abbiamo risolto col principio di dominanza e osservate la soluzione del gioco, cioè la celletta che rappresentava la soluzione del gioco, vi renderete conto molto facilmente che quella celletta rappresenta l'unico equilibrio di Nash del gioco, il che significa che ovunque ci sia un principio ragionevole per risolvere i giochi, per esempio il principio di dominanza, esso costituisce un caso particolare del principio di Nash. Anche i giochi che non siamo riusciti a risolvere col principio di dominanza, per esempio il gioco della morra cinese, dove nessuna strategia pura dominava qualche altra strategia, beh, anche questo gioco è risolubile col principio di Nash. Infatti si può dimostrare che esiste almeno un equilibrio di Nash nel gioco della morra cinese e questo equilibrio è costituito dalla combinazione di strategie in cui entrambi i giocatori scelgono carta, sasso e forbice con una probabilità di un terzo. In realtà si tratta di una strategia mista, ma appunto Nash mostra che esiste almeno un equilibrio di Nash in qualunque gioco e non esclude, anzi quasi sempre si verifica la possibilità che questo equilibrio sia un cosiddetto equilibrio in strategie miste, cioè che i due giocatori abbiano due strategie miste in equilibrio fra di loro, tali che se io conosco la tua strategia, non mi pento di avere scelto la mia. Tutto bene, dunque, purtroppo non è così. Ci sono due problemi molto seri che hanno posto delle sfide impegnative alla teoria classica dei giochi. Il primo riguarda il fatto che Nash ha mostrato l'esistenza di un equilibrio di Nash in tutti i giochi, ma non l'unicità di questo equilibrio. Anzi, molti giochi interessanti, anche giochi elementari di cui ci occuperemo in seguito, hanno due equilibri, altri giochi hanno addirittura decine e decine di equilibri di Nash. Questo problema lo possiamo chiamare il problema della molteplicità degli equilibri di Nash, che pone la sfida di trovare un modo per scegliere razionalmente tra equilibri di Nash, quando ve n'è più di uno. L'altro problema a cui abbiamo accennato illustrando il gioco 3 punto, della figura 3.10, in cui l'equilibrio di Nash attribuiva un payoff di 1 a entrambi i giocatori, mentre in alcune celle del gioco avrebbero potuto ottenere un payoff pari a 9 o a 10, l'altro problema riguarda il fatto che la soluzione del gioco, anche quando vi è un unico equilibrio di Nash, e quindi non ci sono controversie su quale sia la soluzione del gioco, è quella lì, è quell'equilibrio di Nash che i giocatori sceglieranno, se sono razionali, bene, si può mostrare molto facilmente che la soluzione del gioco, l'unico equilibrio di Nash del gioco, non è ottimale. E in effetti nella figura 3.10 si poteva capire in modo molto intuitivo che i giocatori avrebbero in un certo senso fatto meglio a comportarsi razionalmente per cercare di finire nei quattro spigoli della matrice, avendo 9 e 10. Questo concetto che la soluzione di un gioco non è ottimale avrà un termine tecnico, che è quello di Pareto ottimalità, termine che deriva da un economista italiano che si chiama Vilfredo Pareto, di cui parleremo. Quindi la molteplicità degli equilibri di Nash, da un lato, e il fatto che anche intuitivamente certi equilibri di Nash ci sembrano tutt'altro che ottimali, costituiscono due problemi molto seri per la teoria classica dei giochi. E allora ci conviene partire dall'analisi del problema della molteplicità degli equilibri di Nash. Vi sono giochi molto semplici con due equilibri di Nash, alcuni li abbiamo anche considerati, in particolare pensate al gioco della guida, dove tu devi decidere se accostare a destra o a sinistra in una strada molto stretta, oppure il gioco della cosiddetta battaglia. Taglia dei sessi, dove i due giocatori devono decidere se trovarsi davanti a un cinema oppure davanti a un museo. In questi giochi il problema nasce anche, per esempio nel gioco della guida, dal fatto che i giocatori sono del tutto indifferenti tra l'accostare a destra o a sinistra, purché si accosti dalla stessa parte, diciamo, purché si faccia la stessa scelta, solo che in mancanza di comunicazione, come fanno a scegliere da che parte accostare? Come fanno a scegliere qual è l'equilibrio di Nash giusto? È destra a destra o sinistra a sinistra? Nel caso della battaglia dei sessi, gli equilibri di Nash sono anch'essi due: museo museo e l'appuntamento riesce, o cinema cinema e l'appuntamento riesce. I giocatori non sono del tutto indifferenti tra questi due equilibri di Nash, uno preferirebbe trovare il partner al cinema e l'altro preferirebbe trovarlo davanti al museo. Ma ancora una volta, in mancanza di una comunicazione, sembra difficile capire quale di questi due, equilibri è quello giusto. Attenzione che in giochi di questo tipo la soluzione potrebbe essere un equilibrio di Nash in strategie miste, vale a dire i due giocatori potrebbero lanciare una sorta di moneta per decidere se accostare a destra o a sinistra oppure se andare al museo o al cinema. La soluzione di un gioco di questo genere potrebbe essere garantita da un equilibrio di Nash in strategie miste. Qualcuno può dire, sì, ma allora questi giochi hanno due equilibri Nash in strategie pure, poi ne hanno anche uno in strategie miste, cosa sceglieranno i giocatori? Beh, in certi casi la scelta è facilitata dal fatto che uno degli equilibri di Nash potrebbe essere migliore per entrambi i giocatori, nel senso che l'utilità attesa del loro risultato è migliore per entrambi. E allora scelgono quell'equilibrio di Nash. Un esempio molto semplice è quello in cui marito e moglie si perdono in un supermercato e vogliono ritrovarsi. È questo un gioco dell'appuntamento. Supponiamo che esistano 10 punti potenziali in cui potrebbero ritrovarsi: davanti alla cassa dell'ingresso, davanti all'automobile che hanno lasciato nel parcheggio e così via. Ma entrambi i coniugi amano moltissimo il gelato prodotto in una gelateria artigianale ospitata dentro quel centro commerciale. E allora, tra tutti i punti possibili di appuntamento, che sono tutti equilibri di Nash, ogni posto dove due si possono incontrare è un equilibrio di Nash, perché se siamo arrivati lì nessuno si pente di essere arrivato lì, però ce n'è uno meglio degli altri, quale? Quello davanti alla gelateria, perché oltre a ritrovarci mangiamo un bel gelato e piace a tutti e due. Vedete, la molteplicità degli equilibri di Nash non crea alcun problema quando uno di questi equilibri è decisamente migliore di tutti gli altri per entrambi i giocatori. Ma questa situazione molto fortunata si presenta raramente. Resta dunque, come diciamo a pagina 46, il problema dell'indeterminatezza. Vale a dire il problema di tutti quei casi in cui esiste una molteplicità di equilibri di Nash e nessuno è migliore per tutti i giocatori rispetto agli altri equilibri. Nessuno dà payoff più alti a tutti e due i giocatori rispetto agli altri equilibri di Nash. E quindi in questo caso, quale si sceglie? E soprattutto, possiamo scegliere un equilibrio di Nash tra tutti come il migliore equilibrio sulla base di criteri puramente logici e matematici, cioè sulla base di criteri puramente a priori? Sembra un compito molto difficile. Ma in questo compito si sono impegnati alcuni grandi teorici dei giochi che hanno dato origine al cosiddetto programma di raffinamento. Vale a dire, un termine introdotto dall'economista tedesco Reinhard Selten, che ha vinto il premio Nobel proprio nello stesso anno di Nash per i suoi contributi alla teoria dei giochi, e l'idea è quella di formulare un concetto raffinato di equilibrio, tale che non tutti gli equilibri di Nash siano equilibri raffinati, ma solo alcuni, potenzialmente solo uno. Se noi riusciamo a raffinare la nozione di equilibrio in modo tale che ogni gioco abbia solo un equilibrio raffinato, beh, il gioco è fatto, per così dire, scusatemi il bisticcio, ma abbiamo una soluzione per tutti i giochi. Ci sono vari concetti di raffinamento, il più famoso è appunto quello, l'equilibrio a mano tremante proposto da Selten e che gli ha garantito il Nobel. Sarebbe bello analizzarlo nei dettagli, ma ci limitiamo a questo che vediamo a pagina 46. L'intuizione che sta alla base del raffinamento di Selten, leggo questo passaggio, è che anche giocatori perfettamente razionali, che conoscono la loro strategia ottimale, talvolta possono adottarne un'altra per sbaglio, cioè per qualche sbalataggine o errore di esecuzione, oppure, per usare l'immagine di Selten presa dalla letteratura, per qualche tremore della mano. Se noi ammettiamo la possibilità di un errore, si ottiene un gioco leggermente perturbato rispetto al gioco originale, in cui talvolta, con una probabilità minima ma diversa da zero, ai giocatori trema la mano. Ecco, il gioco perturbato è in equilibrio, un equilibrio che si chiama anche equilibrio mano tremante, quando la strategia scelta da ogni giocatore è la migliore risposta a quella degli altri giocatori, una volta che tutti riconoscono la possibilità che ognuno possa talvolta tremare la mano. Non tutti gli equilibri di Nash sono equilibri a mano tremante, solo alcuni, in alcuni casi solo uno. E se noi abbiamo un equilibrio a mano tremante, bene, questo potrebbe essere la soluzione del gioco. L'intuizione è che quando giochiamo con qualcuno, non dobbiamo assumere, la sua perfezione pratica, come in uno dei postulati della teoria dei giochi, dobbiamo assumere che gli tremi la mano. E allora la nostra strategia ottimale è quella che andrebbe bene contro un giocatore razionale, perfettamente razionale, al quale talvolta trema la mano. Ma su questo torneremo.